mia fede, cioè dalla mia salvezza. E non so se finiremo questa sera, sono in dubbio, dipenderà da come il Signore guiderà le cose. Se arriverò a un certo punto, anche se rimarranno ancora dei cartelli indicatori, non li vedremo e mi fermerò. Se poi il Signore mi guiderà diversamente, allora avremo un altro incontro un po' più breve. Allora, abbiamo visto la volta scorsa che il Signore ci dice in Matteo capitolo 7 e in Matteo capitolo 12 delle indicazioni molto importanti. Vorrei rileggerli, fratelli, rileggiamoli. Matteo 7. Dicevamo, poi Pietro Ricci toglierà tutta la parte che non serve. Allora, rileggo da versetto 15. Guardatevi dei falsi profeti, quali vengono verso di voi in veste di pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Li riconoscerete dai loro frutti. Si raccoglie forse uva spine o fichi dei rovi? Così ogni albero buono fa frutti buoni, ma l'albero cattivo fa frutti cattivi. Un albero buono non può fare frutti cattivi, né un albero cattivo fare frutti buoni. Ogni albero che non fa frutto è tagliato e gettato nel fuoco. Li riconoscerete dunque dei loro frutti. Andiamo nel capitolo 12. È opportuno leggere anche questo. Perciò io vi dico, ogni peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito Santo non sarà perdonata. A chiunque parli contro il Figlio dell'uomo sarà perdonato, ma chiunque parli contro lo Spirito Santo non sarà perdonato né in questo mondo né in quello futuro. O fate l'albero buono e pu è buono pure il suo frutto, o fate l'albero cattivo e cattivo pure il suo frutto. Perché dal frutto si conosce l'albero. Razza di vipere, come potete dire cose buone essendo malvagi? Poiché dall'abbondanza del cuore la bocca parla. L'uomo buono dal suo buon tesoro trae cose buone, l'uomo malvagio dal suo malvagio tesoro trae cose malvagie. Io vi dico che ogni parola oziosa che avremo detta, gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio, poiché in base alle tue parole sarai giudicato. E in base alle tue parole sarai condannato. Fin qui la nostra lettura. Abbiamo visto il metodo infallibile che il Signore dà. In questi due passi emerge questa verità che dai frutti si riconosce l'albero. Quindi, in base ai frutti, noi possiamo dire che tipo di albero è. Quindi, il modo col quale possiamo discernere un falso profeta o anche un falso credente è dai suoi frutti. Io li ho chiamati cartelli indicatori, ma sono in realtà i frutti. Allora, la volta scorsa dicevo che in questi passi possiamo notare tre aspetti importanti che vengono sottolineati dal Signore Gesù. Il primo è, l'abbiamo visto la volta scorsa, i frutti sono secondo la specie di albero. Quindi ogni frutto che noi guardiamo identifica la specie dell'albero. La mela è fatta dal melo, quindi non può essere fatto da una pianta diversa, se non modificata geneticamente, eccetera, ma la logica è questa. La seconda, dimostrano la qualità dell'albero. Quindi i frutti, guardando i frutti, noi possiamo dire, oh, è un albero buono. Oppure, ma guarda un po', quest'albero qua non è affatto buono. E poi il destino dell'albero. I versetti 19 e 20 ci ricordano qual è il destino dell'albero buono o non buono. Quindi i frutti dimostrano la qualità dell'albero. Vediamo qualche particolare. Allora, Gesù dice così, ogni albero buono fa frutti buoni, ma l'albero cattivo fa frutti cattivi. Non parla in modo ipotetico, parla in modo categorico, affermativo. Un albero buono non può fare frutti cattivi, né un albero cattivo fare frutti buoni. Quindi nel versetto precedente l'enfasi era sul tipo di frutta, ora è spostata sull'albero. Allora, se noi guardiamo dei frutti, ogni cristiano deve dare dei frutti. Se specifici che identificano la pianta, ok? Quindi ci sono dei frutti che la scrittura dà, fa vedere, io li ho chiamati cartelli indicatori, ripeto, ma sono dei frutti che ci fanno capire che stiamo parlando di un albero speciale, particolare, lo definiamo chiaramente il cristiano, il credente. I frutti dimostrano se una persona è vero credente della specie dei figli di Dio, dei nati di nuovo. Dei frutti lo possiamo capire. Perché? Perché noi non leggiamo nel cuore. Uno potrebbe essersi illuso, abbiamo detto. Vi ricordate? Io ho creduto, ci sono molti ambienti nei quali, specie quelli carismatici, dove si dice ad esempio, chi crede al Signore? A lei tutti alzano la mano. Poi non hanno neanche capito che cosa significhi credere nel Signore e cosa comporta credere nel Signore. La rigenerazione o nuova nascita non è la vecchia natura alterata, cambiata, modificata, aggiustata. Quindi il Signore non mette delle pezze, non mette mai delle pezze. Dio, il Signore, fa delle cose sempre nuove. La rigenerazione è una nuova creazione. E Dio opera questa nuova creazione all'interno dell'uomo che rigenera e gli dà una vita nuova, spirituale, una nuova forza, una nuova intelligenza, un nuovo modo di pensare e una nuova direzione di vita, grazie al Signore Gesù. C'è proprio un cambiamento totale, un cambiamento proprio all'interno, nasce all'interno e poi questo cambiamento all'interno si vede anche all'esterno. E noi abbiamo dalla Scrittura e dallo Spirito Santo tutte le indicazioni perché possiamo vivere questo cambiamento, che non è una forzatura. Fratelli, se fosse una forzatura, perché alcuni dicono che si converte e poi spariscono? Perché è una forzatura. Perché non sono mai nati di nuovo. Perché forse sono convertiti grazie perché c'è la moglie, il marito, o perché si devono sposare o si devono fidanzare, e allora simulano, ma dura per poco. Non si può, fratelli, simulare a lungo. Tramite la nuova nascita o la rigenerazione, che è la stessa cosa, Dio comunica e impianta una nuova vita divina. Questi sono tutti i passi che noi possiamo leggere, ad esempio Galati 6,15, leggiamolo. Galati 6,15. Infatti, tanto la circoncisione che l'incirconcisione non sono nulla. Quello che conta o quello che importa è l'essere una nuova creatura. Poi possiamo farci tutti i segni esteriori che vogliamo, che ne so, assumere atteggiamenti diversi, ma quello che conta è l'essere una nuova creatura, essere nati di nuovo, essere stati rigenerati. Conta questo, perché se noi abbiamo passato questo passaggio, beh, si vedranno i risultati. Io penso a volte ai campi, no? Lasciatemi dire questo, perché a volte ci sono delle forzature. Io penso ai campi dei ragazzi, adolescenti, dei bambini. A volte ascoltano un messaggio, vengono in qualche modo toccati, no? Da un punto di vista emotivo, nelle situazioni particolari in cui si trovano i ragazzi e dicono che si convertono. Poi tornano nelle assemblee e noi ci accorgiamo che non si sono mai convertiti. Perché? Perché vivono come prima, non è cambiato niente da quello che è successo prima. Quindi con la rigenerazione lo Spirito Santo produce nuove inclinazioni, nuovi pensieri, nuovi desideri, nuove abitudini, secondo la giustizia e la santità che precedono della verità di Dio. Lo vediamo in 2 Corinzi 5,17, Ezechiele, 1 Giovanni, 1 Pietro, Efesini 4, 23-32, lo leggiamo. Efesini 4, 23-32. Passo bello. Anzi, possiamo leggere versetto 20. Ma voi non è così che avete imparato a conoscere Cristo. Seppure gli avete dato ascolto e in lui siete stati istruiti secondo la verità che è in Gesù, avete imparato, per quanto co concerne la vostra condotta di prima, a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici, a essere invece rinnovati nello spirito dentro della vostra mente e rivestire l'uomo nuovo, che è creato immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. Che bello questo versetto. L'uomo nuovo è creato immagine di Dio. E se è stato creato immagine di Dio, che significa? Che che avrà i desideri di Dio. È vero? Altrimenti è un'immagine sbiadita di Dio. Non potremmo neanche parlare di un'immagine di Dio. Perciò, bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Adiratevi e non peccate. Il sole non tramonti sopra la vostra ira. E non fate posta al diavolo. Chi rubava, non rubi più. Guardate i cambiamenti. Ma si affatichi piuttosto a lavorare onestamente con le proprie mani, affinché abbia qualcosa da dare a colui che è nel bisogno. Nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca. Ma se ne avete qualcuna buona che edifichi secondo il bisogno, ditela affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. Non rattristate lo Spirito di Dio con il quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione. Via da voi ogni amarezza, ogni cruccio e ira e clamore e parola offensiva con ogni sorta di cattiveria. Siate invece benevoli, misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonatevi a vicenda, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. È bellissimo. Nuova direzione, una nuova forza, una nuova intelligenza, nuovi valori. Cambia tutto. Fratelli e sorelle, prima di conoscere il Signore, chi poteva mai immaginare queste caratteristiche di una vita che avesse queste caratteristiche? Io credo che neanche le persone migliori di questa terra potrebbero mettere per iscritto queste verità profonde. E se vissute, hanno un valore ancora più grande. Quindi, per lo Spirito Santo, una persona avrà un carattere, un comportamento come Cristo. Galati 5:22, il frutto dello Spirito, se vi ricordate, queste caratteristiche sono le caratteristiche di Cristo. Perché il Signore ci ha salvati e ci ha lasciati? Per avere tanti Signor Gesù sulla terra. Tutti i credenti dovrebbero essere tanti Signor Gesù. Dovrebbero avere questa caratteristica di riflettere i caratteri del Signore. Questo è quello che è il programma del Signore. I frutti segnano il destino dell'albero. Abbiamo visto nel versetto 19, ogni albero che non fa un buon frutto è tagliato e gettato nel fuoco. Allora, è voglia dire, come dice Giacomo, che io sono salvato per fede. Ma se non si vedono i frutti, dice Giacomo, a che ti serve la tua fede? Cioè, sta dicendo non che la fede non serva, ma sta dicendo: ma che tipo di fede è la tua? È una fede anomala, è un'invenzione tua, è un modo di pensare tuo. Perché la fede biblica, cioè la nuova nascita, la nuova creazione con tutte queste caratteristiche, porterà dei frutti. Ok? Quindi Giacomo ripete lo stesso concetto. Se non ci sono i frutti, vuol dire che la tua fede non è una fede buona, o perlomeno devi verificare la tua condizione. Questo è quello che dice Giacomo. Quindi, senza buoni frutti non c'è speranza, perché sono la prova necessaria che uno ha veramente creduto in Gesù. Noi abbiamo paura di parlare di opere, di buoni frutti, eccetera, perché il cattolicesimo ha invertito le verità, no? Ma noi ne dobbiamo parlare, noi cristiani dobbiamo parlare, noi che abbiamo la verità dobbiamo parlare di questo, e non dobbiamo aver paura di dire che chi si converte deve far vedere delle cose diverse da prima, ci devono essere dei cambiamenti. L'albero tagliato e gettato nel fuoco è un'immagine di che cosa? Del giudizio di Dio. Dio parla, sta dicendo che chi non dimostra la vita e quindi molto probabilmente non è nato di nuovo, il destino quale sarà? Sarà quello dell'albero tagliato e gettato nel fuoco, sarà il giudizio. Perché non si è mai convertito, non perché è un carnale, ma perché non si è mai convertito. Quindi è interessante perché Gesù non parla di ciò che l'albero fa, perché anche l'albero cattivo che cosa fa? Fa dei frutti cattivi. È vero, non è che non fa frutti, li fa, ma sono cattivi. Mentre l'albero buono fa i frutti buoni. L'albero cattivo, abbiamo letto, non può fare i frutti buoni, non è nella sua natura, non ha quella forza, quella interna da dare dei buoni frutti. I frutti saranno sempre dei frutti alterati, dei frutti marci, dei frutti che non glorificano il Signore, non gli danno l'identità. Quindi non produce buoni frutti perché è un albero cattivo. Molti credenti si costruiscono un'immagine sbagliata della loro fede in Dio. E quindi per comodità, per carnalità, oppure perché non siamo nati di nuovo, noi ci facciamo un'immagine di Dio e attacchiamo a questa immagine che noi ci facciamo sbagliata di Dio tutti i nostri pensieri. E allora noi viviamo a modo nostro perché? Perché abbiamo attaccato a queste immagini di Dio delle verità sbagliate. Infatti, molti di fronte al vero Dio biblico, davanti quando vengono predicate delle verità in modo forte, allora che cosa fanno questi? Dicono, no, ma questo non è il mio Dio. Forse hai ragione a dire che non è il tuo Dio, perché non sei mai nato di nuovo. Allora veniamo fuori con queste frasi, ma non è che siete settari? No, ma voi siete esagerati. Anche alcuni credenti dicono così. E hanno paura di essere fermi, di predicare le verità fermi, specie i loro familiari, perché li prendono per settari. E hanno paura di questa parola. Sapete cos'è settario? Ve lo voglio rispiegare. La parola settario indica una persona che è un eretico. Quindi settario uguale eretico, cioè che dice delle menzogne non bibliche. Mentre i fratelli che affermano le verità con forze sono semplicemente fratelli spirituali e fedeli. Allora chi sono gli eretici? Sono quelli che vivono in modo superficiale la parola di Dio. Quelli dovremmo dire, tu sei settario. Quando tu preferisci non venire in adunanza e startene a casa, sei settario. Sei settario. Quando tu dai precedenza ai tuoi familiari che ti vengono a trovare e non vieni in adunanza perché hai paura di mostrare la tua fede, sei settario. Sei settario. Quando stai con le persone fuori comunione, sei settario, non sei biblico. Questa è la verità. È chiaro? Allora, vediamo i cartelli indicatori. Il primo cartello indicatore. Il vero cristiano ha un smisurato desiderio di adorare colui che lo ha salvato. Questa è la prima cosa, in assoluto. Sei nato di nuovo? Dentro di te c'è una forza, un desiderio smisurato di adorare Dio, di lodarlo in qualsiasi circostanza. Senti proprio questa spinta, questo peso dentro. Mi piace, non mi ricordo chi di voi ha detto, oh, ma domenica 3-4 volte mi vorrei alzare, ma non ho fatto in tempo. Ma ci sono rimasto male perché non ho potuto lodare il Signore. Perché sa che Dio cerca dei veri adoratori. Allora c'è questo santo desiderio. A volte vogliamo far passare i nostri silenzi come la volontà di Dio. Ad esempio nel Salmo 37,7 è l'unica volta, se non ho visto male, nella quale viene detto fai silenzio e sappi aspettare l'Eterno. Allora si prende questo versetto per dire stiamoci tutti zitti. Zitti. Però immaginate, domenica mattina veniamo qua, siamo tutti zitti. Siamo umili. Dobbiamo aspettare che dobbiamo fare silenzio. È scritto, dobbiamo fare silenzio. Questa è una falsa umiltà, questa è eresia, fratelli. Non è questa la volontà di Dio, mettiamocelo in testa. Noi alla presenza del Signore ci deve essere, io userò il termine sbagliato, ma una santa competizione nel desiderare di adorare Dio, di crearci uno spazio per il Signore. Certo, le cose devono essere sempre, devono camminare insieme, però devo avere questo desiderio. Quindi spesso i nostri silenzi dovrebbero farci vergognare. Altro che umiltà. Non esiste nella scrittura silenzio uguale umiltà, fratelli, per quanto riguarda l'adorazione. Allora io ho riportato questo versetto che noi conosciamo tutti di Giovanni 4,23, ma allora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché tali sono gli adoratori che il Padre richiede. Il credente nato di nuovo sa che Dio Padre lo ha salvato anche per questa ragione, cioè per sentirlo adorare, essere adorato da lui. È una delle richieste che vorrebbe Satana. E quando noi stiamo zitti, sapete come si diverte Satana? Che noi stiamo zitti e non adoriamo il Signore. Mamma mia, quanto è contento! È molto contento. Allora io ho voluto riportare un po' di passi che certificano, giustificano quello che vi sto dicendo. Ad esempio, Salmo 116, 10. Dice questo salmo, io ho creduto, perciò parlerò. Provate a immaginarvi il contrario. Non parlerò perché non ho creduto. Possiamo fare invertire, no, la verità. Io parlo, perché parlo? Perché ho creduto. Allora se uno non parla, potrebbe essere che non ha creduto. Ci potrebbe essere questa possibilità, siete d'accordo? Prima Tessalonicesi 5:18, in ogni cosa rendete grazie, perché tale è la volontà di Dio. Dio vuole che lo dobbiamo ringraziare per ogni cosa. Allora la domenica mattina io arrivo e non ho niente da dire, il giovedì non ho niente da dire, il martedì non ho niente da dire. Ma scusate, ma c'è qualcosa dentro di noi o non c'è niente? E dobbiamo porcela. Certo che se preghiamo una volta ogni 10 anni diventiamo spirituali, sembriamo di uomini spirituali, no? Allora facciamo la preghierona una volta ogni 10 anni. Ma noi, se abbiamo una comunione costante, dobbiamo sentire questo desiderio, dalla mattina alla sera. Salmo 20, 22:22, io annunzierò il tuo nome ai miei fratelli, guardate adesso, ti loderò dove? Dove? In mezzo all'assemblea. Salmo 22:25, tu sei l'argomento della mia lode, dove? Nella grande assemblea. Io adempirò i miei voti in presenza di quelli che ti temono. Salmo 35:18. Io ti celebrerò dove? Nella grande assemblea. Ti loderò in mezzo a un popolo numeroso. Ti basta? Vediamolo qualche altro, dai. 49. Ho proclamato la tua giustizia nella grande assemblea. Ecco, io non tengo chiuse le mie labbra. Sembra quasi dire qui, salmista, se tu mi tapperesti la bocca, io parlo lo stesso. Farò parlare le orecchie, farò parlare i miei occhi, parleranno anche i piedi. Ma parleranno, parlerò. È una caratteristica di chi ha creduto di nuovo. Salmo 109:30, voce alta, celebrerò il Signore, lo loderò in mezzo all'assemblea. Guardate quante volte viene ripetuto. È incredibile questo fatto. È una caratteristica proprio di chi, dei veri adoratori. Salmo 111:1, alleluia, io celebrerò il Signore con tutto il mio cuore nel convegno dei giusti e nell'assemblea. Guardate quante volte è ripetuto questo concetto. Cantate al Signore un cantico nuovo, cantate la sua lode nell'assemblea dei fratelli. Guardate quante volte viene ripetuto. Sono meravigliati, ho fatto questa ricerca, sono meravigliati, ne ho riportati pochi. Salmo 106:12. Allora credettero alle tue parole e cantarono la sua lode. Allora perché non cantiamo la sua lode? Facciamo il contrario. Perché non abbiamo creduto alle sue parole. Fratelli, non so. Ditemi voi, se capite una cosa diversa. Io capisco questo. In Dio ci glorieremo quando? Una volta all'anno? Ogni giorno e celebreremo il tuo nome in eterno. Questi sono i desideri di chi è nato di nuovo. Così lederò il tuo nome per sempre, adempirò ogni giorno le promesse che ti ho fatte, quindi loderò il tuo nome per sempre. Salmo 71,8, sia nella mia bocca piena della tua lode ed esalti ogni giorno la tua gloria. Proclamare a mattino la tua bontà, la tua fedeltà ogni notte. Pensate, i credenti si svegliano, a mattino iniziano a dire: Signore, grazie che mi hai fatto mettere questi piedi per terra. E alla sera torniamo a casa e diciamo: Signore, mi hai riportato a casa, che è bello, vicino a un piatto di pasta. Signore, ti adoriamo, ci hai protetti, ci hai dato un lavoro, ci hai dato la gioia di ritornare a casa nella nostra famiglia. Ma lo facciamo, fratelli. Perché se siamo abituati a farlo a casa, lo facciamo anche in adunanza. Perché nella grande assemblea che i veri nati di nuovo sentono questo desiderio di adorare Dio. Egli ha messo nella mia bocca un nuovo cantico, a lode del nostro Dio. Signore, apri tu le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Io manterrò le promesse che ti ho fatte, o Dio, io ti offrirò sacrifici di lode. Entrate nelle sue porte come? In silenzio? Arrabbiati? Offesi? Distratti? Pensierosi? Come dobbiamo entrare nelle sue porte? Con ringraziamento e nei suoi cortili con lode. Celebratelo, benedite il suo nome. Offrano sacrifici di lode e raccontino le sue opere con gioia. Io ti offrirò un sacrificio di lode e invocherò il nome del Signore. Siete convinti, fratelli, che un vero nato di nuovo sente il bisogno e la spinta di adorare il Signore? Indipendentemente dal suo carattere. Certo, ci possono essere fratelli un po' più timidi. Invece di lodarlo 50 volte, lo loderanno 49,9 volte. Capisco, non è un problema. Però si deve sentire, fratelli. Vedete, questi cartelli indicatori ci devono far riflettere. Io voglio che qualcuno di voi si offenda. Lo voglio tanto, perché almeno ri potrà riflettere. Se invece non accadrà niente, Ripeto, preferisco che tu ti offenda e mi dica: Gino, mi sono arrabbiato con te. Bene, vuol dire che stai riflettendo. Se invece tutto passa liscio, tu continuerai ancora così per i prossimi 100-200 anni, se sei non torna prima. Il credente nato di nuovo, quindi, ha un'attitudine alla preghiera, proprio sente questo bisogno. Come non possiamo vivere senza respirare, così il credente spirituale, o il credente in generale, ha bisogno della preghiera. E deve respirare. È paragonata all'aria. Se io respiro, vivo. Se non respiro, muoio. Così è la preghiera. Se io prego, sto vivendo. Se smetto di pregare, fratelli, o non sono mai nato, oppure sto contristando lo Spirito di Dio. Chi è nato di nuovo pregherà anche se l'avversario delle anime cercherà di ostacolare. Fratelli, sapete quante volte a me mi succede, prima di venire all'adunanza, magari una piccola discussione con mio figlio, oppure Satana in quel momento ti attacca, eccetera. A voi non è mai capitato? A me è capitato. Allora arrivi in adunanza, sei triste. E Satana si diverte, dice: Oh, ho tappato la bocca con le vicende di Gino. Ma quanto sono contento che gli ho tappato la bocca. Fratelli, non permettiamolo. Perché ce la tapperà altre volte. E poi tutte le situazioni, vedete, tutte le situazioni saranno utili per dire sempre di più: beh, non sono degno di alzarmi, non sono degno di pregare, eccetera, eccetera, eccetera. E ci convinceremo, lui ci convincerà nella nostra testa, che noi non siamo degni di lodarlo. Fratelli, ma noi lo lodiamo perché lui ci ha fatto dono della vita eterna e ci ha accettati così come siamo. Fratelli, guardate me. Dio non si è mai pentito di noi se siamo nuovi credenti, se siamo dei veri credenti. Quando noi abbiamo peccato, pecchiamo, Dio non si è pentito, gli creiamo dispiacere, ma di noi non si è mai pentito una sola volta. E dobbiamo ricordarci di questo. Solo perseverando nella preghiera si accrescerà sempre di più il desiderio di rivolgersi verso di Lui. Non so se a voi è capitato, io prego, noi preghiamo, abbiamo dei momenti durante l'arco della giornata. E ci viene spontaneo durante l'arco della giornata cercare la sua faccia, pregare. Cammino e prego. Oppure sto facendo, oggi avevo un problema sul lavoro e mentre andavo a risolvere il problema dicevo: Signore, aiutami, perché non so da dove iniziare, dove devo mettere le mani. Ti prego, dammi intelligenza, fammi capire come devo fare. Stavo pregando, chiedendo il Signore aiuto. E noi possiamo, dobbiamo fare così. Secondo cartello indicatore. Desiderio di crescere. Michele. Tuo figlio è nato? Vuole crescere? È vero? Avete mai visto un bambino che nasce e non vuole crescere? Beh, se c'è la vita, vuole crescere. Se siamo nati di nuovo, il desiderio, ci deve essere il desiderio di leggere, di studiare. Io mi ricordo, forse Gino non se lo ricorderà, ma io me lo ricordo. Mi ricordo quando mi sono convertito che avevo desiderio di studiare la scrittura. E allora il fratello Gino si è avvicinato a me e ha detto: Gino, ma ti andrebbe di studiare con me? Io abitavo a Turate e lui a Casorezzo. E io ho detto: Gino, guarda, sappi una cosa, è pericoloso che tu mi inviti a studiare perché poi non ti lasci in pace. E lui ha detto: Quello voglio. E io ringrazio il Signore per questo. Ma ci deve essere desiderio. A volte, non so, anche parlando anche delle esperienze fuori da Villa Cortese, ti avvicini a qualche credice e dice: Senti, ma vuoi studiare? Ti voglio incoraggiare a lei. No, ma no, dai, sai, non ho tempo, poi devo fare questo e ho quest'altro, e sai, io il lavoro, il cinema, il pranzo, il figlio, la moglie, il cugino, la zia, tutte cose che non permettono di capire chi sei. Ma noi, quando un fratello si avvicina a noi e ci chiede di studiare, sapete cosa sta facendo? Sta rinunciando a se stesso, sta rinunciando alla sua famiglia, sta rinunciando al suo tempo, al suo spazio. E noi dovremmo dire: Fratello, grazie. E nel nostro cuore dovremmo dire al Signore: Signore, grazie per questo fratello, grazie per quest'altro fratello, grazie per quell'altro fratello che ci vengono a incoraggiare e vogliono studiare con noi. Mamma, ci vogliono far capire quelle verità importanti che cambiano le nostre scelte, il nostro modo di pensare. Devo voler crescere, quindi che cosa significa crescere? Crescere significa progredire, migliorare se stessi, sviluppare secondo i principi della parola. Come avviene per la vita di un bambino, ci sono tre fasi, così nella vita spirituale. La prima fase, la nascita. Se uno non nasce, non può mai crescere. Quindi la prima cosa che deve accadere è che deve nascere. Quindi se noi siamo nati di nuovo, abbiamo l'aspettativa di poter crescere. Se non siamo nati, non vi preoccupate, non potete crescere, non possiamo crescere. Quindi poi c'è la fanciullezza o l'adolescenza, e quindi bambino in Cristo. E poi c'è la maturità, i credenti spirituali. Questo è l'obiettivo di Dio. Dio vuole che l'uomo nasca di nuovo, poi attraversi una fase, adesso vedremo quanto tempo deve durare, una fase di fanciullezza spirituale, ok? Bambini in Cristo, e la maturità. L'obiettivo è arrivare alla maturità, essere uomini capaci di essere autosufficienti, che determinano nel corso della loro vita intorno a loro nella chiesa locale per primo. Quindi, o bambini in Cristo oppure nulla. Se questa frase si prolunga oltre il normale, diciamo, secondo la mia piccola esperienza, un anno, 2 anni di conversione, allora c'è qualcosa che non va. Se hai più di 2 anni di conversione e sei rimasto bambino spirituale, dico bambino, beh, fermati un attimo e poniti questa domanda. Ma sono veramente nato? Fratelli, io i dubbi li devo sollevare. Ma sono veramente nato? Perché se sono nato e sono un bambino, io vado in cielo stesso. Ma non è che non cresco perché non sono mai nato? Questa è la domanda che noi ci dobbiamo porre. Dopo 3 anni, un nato di nuovo deve già mostrare un carattere dei frutti, sempre in progressione. Quanti anni di conversione hai? Se hai 3 anni, tu devi essere già nella chiesa di Villa Cortese, fratello o sorella, un uomo, una donna che dà, un uomo, una donna che ha già un carattere spirituale, si impegna, senza ambire a chissà cosa, ma qualsiasi compito ti viene dato, con gioia lo prendi, con impegno, con tutte le tue forze, darti a questa progressione. Quindi, se continuiamo a manifestare in noi un carattere del bambino in Cristo, la Bibbia ci definisce carnali. Oppure, non sei mai nato di nuovo e non essendo mai nato, non potrai mai crescere. Poniamoci questa domanda. Quanti anni che ti sei convertito? Come ti definisci? Io spero che chi non ha queste caratteristiche possa dire almeno nel suo cuore sono carnale. Devo riconoscere proprio un credente carnale, proprio un disastro. Sono una donna carnale o un uomo carnale. Quindi se dura più di un anno o al massimo 2 anni, chiediti in chi hai creduto. Caratteristiche dell'uomo spirituale. Il credente spirituale ha esperienza, conoscenza, autonomia, maturità, affidabilità. Autonomia intesa non come anarchia, affidabilità, stabilità. Comunione personale e intima e comunitaria con il Signore. Quindi c'è l'evangelizzazione? Il credente spirituale ci va. C'è una festa che organizza la Chiesa? Il credente spirituale ci va. Ci va. Perché deve avere comunione con i credenti. Sente il desiderio, la spinta di stare insieme a loro. Quindi tutti questi passi ci parlano della crescita. Quindi, ma crescendo nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, a Lui sia la gloria, ora e in sempre eterno. Amen. Questo è scritto in Prima Pietro. Il programma fondamentale della vita cristiana è crescere in ogni cosa perché dobbiamo assomigliare a Cristo. Questo è importante. La crescita spirituale, dunque, non è qualcosa di facoltativo, perché qui è un imperativo, ma crescete. Non dici se volete, ma crescete. Quindi è qualcosa, un comando che ci viene dal Signore, un'esigenza che Dio ci impone per il nostro bene. In altre parole, dopo la nuova nascita, ogni figlio di Dio deve crescere. Stai crescendo? Ti stai preoccupando di crescere? Oppure fai fatica anche a frequentare gli incontri? Perché se fai fatica a frequentare gli incontri, fratello. Frate, sì, ti chiamerò anche fratello, non lo so. Poniti la domanda chi sono. Scusatemi se sono duro, fratelli, ma io preferisco che voi vi offendiate, però se c'è in mezzo a noi qualcuno che non cammina bene, ha la possibilità di esaminarsi. Perché c'è tempo ancora per convertirsi. Magari la volta definitiva, quella giusta. Scusatemi. Colossesi 1, 9, 10. Perciò anche noi, dal giorno che abbiamo ciò udito, non cessiamo di pregare per voi, di domandare che siate ripieni della profonda conoscenza e volontà di Dio in ogni sapienza e intelligenza spirituale, affinché camminiate in modo degno del Signore per piacergli in ogni cosa, portando frutto. Guardate, è sempre descritto, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio. Questo è il programma dei nuovi nati. Dobbiamo essere ripieni della profonda conoscenza della volontà di Dio perché, primo, camminiamo in modo degno, se conosciamo la volontà di Dio possiamo camminare in modo degno, possiamo piacergli in tutte le cose, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio. Tutti questi risultati se noi siamo ripieni della profonda conoscenza della volontà di Dio, ma dobbiamo essere nati, se non siamo nati. No, non possiamo neanche arrivare da nessuna parte, neanche immaginarci queste cose. Quindi Dio desidera la crescita dei suoi figli. Michele, scusami se te lo richiedo. Tu vuoi che tuo figlio cresca? Vuoi vedere cresciuto, vero? Quindi adesso è bambino, poi lo vorrei vedere, se Dio vuole, adolescente, un giorno un uomo, e quindi un adulto, una persona autosufficiente. Questa è la tua aspettativa, vero? Questa è l'aspettativa di tutti i genitori, ma questa è l'aspettativa anche del nostro Signore. Signore si aspetta da noi che noi cresciamo, si aspetta da noi uomini, donne fatte, si aspetta questo. E quando noi non cresciamo, quando noi, Nathan aveva 2 anni e notavamo qualche piccola differenza con gli altri due, io e mia moglie siamo preoccupati subito, c'è qualcosa che non va, siamo subito preoccupati come genitori. Dio fa lo stesso. Quando passa quel famoso anno e noi rimaniamo bambini, Dio si preoccupa di noi. E lo facciamo soffrire se non cresciamo. Quindi ogni genitore vuole questo, ma anche Dio vuole questo. Dio vuole che ogni suo figlio cresca. Allora ci sono due responsabilità per la crescita. Una responsabilità dei genitori, in questo caso potremmo definirli gli anziani, e tutti coloro i quali hanno un dono di insegnamento con una certa esperienza. Questi potrebbero essere i genitori che danno il cibo, ma non basta solo questa responsabilità, c'è la responsabilità anche dei figli, devono voler mangiare. Perché se i figli non vogliono mangiare e se i figli danno tutte le forze per questo mondo e arrivano in adunanza e dormono, beh, io vorrei chiedere quanto ti sta rimanendo nel tuo cuore questa sera. Perché sei stanco, sei afflitto, sei stanco. Il mondo ti ha assorbito tutto. Non hai più niente da dare, Signore. Stai dormendo. Quindi c'è una responsabilità anche dei figli. Se i figli non vogliono crescere, tu gli puoi dare anche il cibo migliore di questo mondo. Te lo sputeranno in faccia. Vero? Altri cartelli indicatori. Però io mi fermerei qui. Mi fermerei qui perché a questo punto posso sdoppiare con un altro incontro così tratto anche gli ultimi tre cartelli indicatori che non volevo trattare. Ci fermiamo qui, fratelli. Ci vogliamo esaminare? Come ci definiamo noi oggi? Ci definiamo dei nati di nuovo? E se siamo dei nati di nuovo, chi siamo? Siamo dei bambini o siamo degli uomini spirituali? Siamo dei lamentoni, delle persone che non vogliono fare niente, trovano sempre giustificazioni e trovano sempre difetti in chi lavora? Oppure siamo uomini e donne che amano la testimonianza, stanno crescendo, forse a fatica perché hanno dei problemi, forse problemi dovuti alla moglie, al marito, ai figli, ma stanno crescendo, stanno servendo il Signore, non si fermano e sono determinati a crescere. Chi siamo noi? Questa è la domanda a cui dobbiamo rispondere. Che Dio ci benedica. Amen.